Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, ben trovati qui su Radio Time. Il momento è scoccata, l'ora del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di cultura che si mangia o non si mangia.
Eh sì, fra l'altro l'orario in qualche modo lo consente.
E quindi piatto di cultura per tutti oggi.
Neanche venuta fame, devo
quello
dire,
sì, ci sta.
Stamattina. Quindi facciamoci aiutare nel raccontare questa storia, perché anche oggi racconteremo una storia. La storia di una frase, in qualche modo, perché quando voi sentite spesso ripetere con la cultura non si mangia, con la cultura non si
quasi
mangia,
quasi un mantra,
sì, questo mantra, esatto, un meme, come si dice adesso,
tra i giovani,
i giovani con 3G. E dovete sempre tenere a mente che questa frase l'ha tirata fuori Giulio Tremonti, cioè il ministro, diciamo, della famosa finanza creativa.
Tristemente tirata fuori.
Esattamente. Quindi quando la citate, ricordate sempre a chi appartiene, perché oltretutto è una frase che non ha diciamo i fondamenti per passare alla storia, se non per il fatto che, insomma, era una boutade condita, diciamo, da varie altre amenità. E stamattina, proprio per cominciare a raccontare questa storia, ci facciamo aiutare da Enrico Del Mercato, che è il capo della redazione palermitana di Repubblica, che dovremmo avere
già al telefono. Buongiorno Enrico Del Mercato.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao Enrico, e allora?
Ciao.
Oggi tu hai fatto questo fondo intitolato La cultura aiuta anche a mangiare e hai tirato in ballo subito, sin dalle prime righe, su un giornale cartaceo, anche, diciamo, l'auspicio che la cultura come bene comune sarebbe un eccellente status di Facebook. Quindi ti sei buttato, diciamo, sei entrato a gamba tesa anche nelle grandi interazioni dei social. Perché la cultura aiuta anche a mangiare?
Ma intanto devo dirti che quello che io definisco un eccellente status di Facebook è una frase che pronunciò, come tu sai, il maestro Abbado,
esatto,
che disse la cultura è un bene comune al pari dell'acqua, diciamo, le libertà sono come tanti acquedotti. No, mi ha mosso nello scrivere questo il fatto che io mi imbestialisco quando sento questa frase che con la cultura non si mangia, perché allora potremmo dire che diciamo metaforicamente non si mangia neanche con il petrolio, neanche con le fabbriche, perché non è che il prodotto, la macchina, si mangia, diciamo, è il prodotto di un'attività umana che poi, se vogliamo banalizzare la cosa, fa mangiare. E quindi la cultura fa mangiare nel senso che la cultura aumenta il prodotto interno lordo, aumenta il prodotto interno lordo, perché era sempre il maestro Abbado a dirlo. In una famosa intervista gli chiesero, quando lui dirigeva in Berlino al Philharmoniker, gli chiesero se stupisse il fatto che Germania fosse il paese europeo che destinasse la quota di PIL più alta al finanziamento della cultura, credo qualcosa intorno al 7%, una cosa,
sì,
enorme rispetto alle cifre che siano noi. E gli chiese: ma lo fanno perché sono ricchi, perché sono i più ricchi? E Abbado gli chiese: ma perché non riflettete sul fatto che invece può darsi che sono i più ricchi proprio perché fanno questo?
Mm-hmm.
Ecco, questa era la cosa che mi restava in mente. A parte, diciamo, tutto quello che si può dire, che è evidente, diciamo, il fatto che la cultura può produrre ricchezza, che la cultura può produrre investimenti, che la cultura si lega al turismo, e quindi tutti quelli che si riempiono la bocca della potrebbe vivere solo di turismo, poi non capisco o la cultura non si mangia, insomma, questo sarebbe fin troppo banale dirlo. Io sono stato mosso nello scrivere questa cosa da una battaglia che tu conduci, vedo sui tuoi profili social, e che sussumi sull'hashtag dare dell'idiota chi lo è.
Esatto. È bellissimo.
Perché a me sembra che questo dire che con la cultura non si mangia sia un po', diciamo, da scudetto dell'idiozia.
Esatto, sì. A proposito, vediamo un po' di entrare nel merito. Parliamo di mangiare. Parlando di mangiare con la cultura, secondo te quali sono gli ingredienti che dovrebbero essere messi, diciamo, in questo piatto culturale? Cioè, privato, pubblico, iniziative. Secondo te cosa ci vuole realmente per mangiare con la cultura?
Ma intanto io sono anche tra quelli che ritiene che il pubblico nella cultura debba starci, e debba starci con una presenza economica importante, perché è inutile pensare che la cultura possa vivere soltanto di sbigliettamento, di investimenti privati. Il pubblico deve farsi carico della cultura, perché la cultura definisce l'identità di una città, l'identità di una nazione, l'identità di un continente come quello europeo. Quindi è evidente che le istituzioni debbano starci. Quindi io penso che se si deve tagliare, proprio quello che non si deve tagliare, o che si deve tagliare all'ultimo, sono le spese per la cultura, anche perché mi permetto di ricordare, se noi diciamo che con la cultura non si mangia, come diceva il da te ricordato ministro Tremonti, che lui per mangiare problemi non ne aveva, perché tra gli uomini più ricchi d'Italia, esatto, quindi si è un bitarista, e come ricordo io lavorava per il non certo indigente Silvio Berlusconi. E poi è sempre singolare che questi interpreti delle volontà del popolo affamato siano gente che abbiano conti a diversi zeri in banca.
Ma i ristoranti erano sempre pieni, comunque, secondo Berlusconi.
I ristoranti erano sempre pieni, infatti.
E soprattutto anche oggi ci sono protagonisti di questo genere, nelle direzioni più insospettabili, ecco.
Certo, infatti mi stupiscono certe prese di posizione del genere. Ma dicevo, quindi il pubblico deve starci nella cultura, anche perché dicevo, alla fine il corollario finale di questa idea che con la cultura non si mangia potrebbe essere anche allora con la scuola non si mangia. E allora che fa? Non finanziamo più la scuola?
Esattamente.
Mica con la scuola si mangia. Allora finanziamo soltanto chi produce panini.
E il privato?
Cosa si mangia? Allora finanziamo soltanto pane e panelle, possiamo fare.
E che cosa?
L'economia basata sul pane e panello, sulle lasagne, se vogliamo un range più alto.
Senti, cosa ne pensi, Enrico, dell'intervento dei privati
l'intervento dei privati nell'ambito culturale? Non sono tra quelli che si scandalizza, anzi io penso che il privato debba stare anch'esso nella cultura. E non mi fanno impressione gli interventi del privato nel finanziamento di enti teatrali, penso al Teatro Marzio, penso ai grandi teatri italiani come il Piccolo, la Scala, che hanno finanziatori privati. E
certo, pensa ad esempio allo strumento dell'art bonus.
Del mecenatismo non sia un'idea vergognosa, l'idea molto americana del mecenatismo. Sì. Cioè del privato che mette a disposizione quote della sua ricchezza per offrire possibilità collettive, io la trovo una cosa eccellente. A me capita di andare a New York al Metropolitan Museum of Art e c'è una parte della collezione donata dai fratelli Lehman, che poi diciamo
finirono male,
poi
esatto,
rotolata, sì. Però diciamo sono rimasti i Picasso, i Van Gogh della loro collezione privata, sono adesso fruibili a tutti. Ecco, io questa forma di mecenatismo la trovo ottima, come pure la sponsorizzazione dei beni culturali, delle istituzioni culturali.
Fra l'altro, dicevo poc'anzi, va sempre ricordato che ci sono adesso degli strumenti molto interessanti, come ad esempio l'art bonus, che consentono, certo, appunto un intervento dei privati a fronte di sgravi fiscali che sono nell'ordine del 65%. Certo. Un'ultima cosa, certo. E andiamo, diciamo, alle questioni proprio palermitane. Come uscire da questo dualismo un po' da social, per cui vabbè, siamo capitale della cultura, ma magari abbiamo i cassonetti pieni di rifiuti? Cioè, come si conciliano queste due posizioni che sono in questo momento tristemente attuali?
Ma questa è un'altra cosa che mi fa ridere, cioè, perché se non fossimo stati capitali della cultura i cassonetti sarebbero svuotati, oppure altra corbelleria, i senza tetto avrebbero trovato una casa. Perché mettere in relazione queste due cose? Cioè, cosa c'entra? Mica ci hanno dato un premio per la città più pulita d'Italia o per il miglior funzionamento del servizio di nettezza urbana d'Italia. Ci hanno riconosciuto un premio come capitale italiana della cultura, che mi sembra anche una cosa dovuta, perché come sottolineava Montanari in un'intervista al nostro giornale ieri
sì.
Palermo è in sé una capitale della cultura occidentale, ma da secoli, non da ora. Cioè, il fatto che qualcuno lo riconosca non può che renderci orgogliosi, voglio dire. Noi tra l'altro ospiteremo domani anche un intervento di Giorgio Vasta, uno scrittore che invece invita a riflettere sul fatto che forse i palermitani hanno un eccesso di autostima e quindi forse questo negare il riconoscimento, negare la volontà, succede proprio perché viene da fuori questo riconoscimento, e quindi è un po' quel ritornello solito del principe di Salina con Chevalier, famoso e citatissimo, nel quale dice nessuno potrà dire ai siciliani che devono migliorarsi, perché si sentono già degli dèi. Quindi è come se una cosa ti venisse riconosciuta da fuori, ti offende per lo stesso fatto che è riconosciuta da fuori, anche se è una cosa a tuo vantaggio.
Molto interessante, davvero. Bene.
Abbiamo fatto un primo quadro d'apertura con Enrico Del Mercato che è stato precisissimo. Io infatti volevo ringraziarti, Enrico, per il tuo intervento qui al Giustiziere.
Ma grazie a voi, grazie a voi.
Grazie,
alla,
buon
alla prossima,
lavoro,
Enrico. Ciao.
Ciao.
Allora, che
ciao,
dire,
ciao.
Ho una nota che non c'entra nulla con l'argomento. Sentendo Fratelli Lehman, sì, non ti dice nulla, ma appena dici Lehman Brothers già capisci qual è l'oggetto. Vedi con le parole come si riesce a giocare.
Eh beh, sì, sicuramente. Ma allora, siamo partiti con diciamo col piede giusto, secondo me, anche perché comunque abbiamo dato un po' di levità all'argomento, perché
non c'è bisogno di scontrarsi per questo,
sì,
motivo,
no, anche perché il grande problema è che quando si parla di cultura esiste una sorta di allerta che scatta in molte persone, perché cultura uguale palle, cultura uguale divertimento. Infatti secondo me l'idea che dobbiamo far filtrare nelle menti delle nuove generazioni è proprio questa, cioè la cultura è divertimento, è gioco, è soddisfazione, esatto, soddisfazione personale, e oltretutto che con la cultura non si mangia, lo dimostrano che con la cultura si mangia, pardon,
lo dimostrano i numeri,
sì, lo dimostrano i numeri.
E che... infatti io ti volevo fare proprio questa domanda,
sì.
Vorrei anche proprio in qualche maniera sviscerare la frase la cultura non si mangia, perché vuol dire che non produce guadagno tale da poterci mangiare, o che sarebbe auspicabile invece dedicare l'attenzione che si dà alla cultura ad attività che producono cibo, cioè, perché bisogna anche capire questo
è molto interessante,
perché se mi dici che non si guadagna con la cultura, forse non hai fatto quattro calcoli, me lo dimostri tu tra un po', mi sa.
Esattamente, ma questi sono i dati proprio più recenti che sono stati raccolti da uno studio e che sono al vaglio del governo. Io l'unica cosa che voglio,
dimmi,
ricordare prima della pausa è la frase integrale che pronunciò Tremonti,
ecco,
che era
sentiamola.
Questa, che era: di cultura non si vive, vado alla buvetta a farmi un panino alla cultura e comincio dalla Divina Commedia.
Vabbè, dai, davvero l'ha detto così, perché io mi fermavo alla di cultura non si mangia.
Esattamente.
Allora tra un po', subito dopo la pausa, parliamo del perché invece di cultura si vive e si mangia in realtà tantissimo.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano? Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Una finestra, un letto in ordine, uno specchio dove ancora trova spazio un tuo riflesso. Il ricordo adesso è come un pianoforte senza voce che più suona e più non sento le sue note. E ad un tratto nel silenzio il mio pensiero vola verso quell'immagine. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: non mi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 209. Ogni vita puntualmente il suo destino da incrociare, da sfiorare anche un attimo soltanto. E forse è vero, quello che ti porti dentro è sempre tutto ciò che non hai mai potuto avere accanto. E quindi cerco di respingere le tracce di un ricordo lontanissimo. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera
da fare. Lo puoi perdere o lo puoi cercare in queste notti così vuote. E nella camera 200 note.
Laura Pausini, 200 note, ricorrente qui al giustiziere in questo periodo. Noi continuiamo il nostro percorso con i numeri, perché abbiamo parlato della famosissima e tristissima frase di Tremonti, che nella sua versione integrale è ancora più triste realmente.
Sì.
Alla Bubette fa il panino con la cultura,
sì,
cos'era?
Sì, sì, sì.
E dimostriamo che invece di cultura si vive e si sopravvive, cioè si lavora e si guadagna con la cultura.
Sì, c'è questo interessante studio che si chiama Italia Creativa, che è stato realizzato da Ernst & Young, che è proprio recente, che dice che in realtà, a parte la cultura, l'Italia è un paese di creativi, cioè al netto di cervelli e giovani in fuga, i dati sono assolutamente positivi, perché l'industria del settore culturale vale ben 48 miliardi, cioè più 2,4% nel 2015, quindi cresce, e cresce più del PIL nazionale. Quindi,
in che senso? Spieghiamolo meglio. Quindi.
È complicato, perché il
prodotto interno lordo,
che è il prodotto interno lordo nazionale, è fermo al più 1/5, più 1,5%.
Okay. Mentre quello
questo
della cultura...
settore cresce del 2,96, cioè, quindi quasi il 3%.
In pratica tiene alta la media, in buona
sostanza. Non voglio addentrarmi
nel tecnicismo,
però voglio dirvi che in questo campo, cioè la filiera creativa, i dati sono relativi al 2015, perché sono stati esaminati quelli del 2015, in questo campo la filiera creativa ha occupato oltre 1 milione di persone, in diciamo maniera diretta e indiretta, che sono praticamente quasi il 5% della forza lavoro italiana. Okay, questo cosa significa? Significa che materialmente ci sono ambiti, perché la cultura è un ventaglio amplissimo di possibilità.
Certo.
Ci sono ambiti che crescono a dismisura. Per esempio, il settore che è cresciuto maggiormente in termini di valori economici diretti è quello della musica. Cioè la musica ha un aumento del 10% nell'ultimo anno, mentre dal punto di vista occupazionale, pensate un po', quello che ha dato una crescita maggiore, quasi dell'8%, è quello dei creativi dei videogiochi. Perché la cultura
sì.
È anche questo.
Perché
cioè
no?
Dobbiamo tener conto che non è soltanto il teatro o l'opera, dico le cose di cui tratto io, ma non è soltanto il cinema, cultura è tutto l'insieme anche legato alla creatività.
Entriamo un po' nel mio ambito, facciamo un distinguo: non tutti i videogiochi sono cultura, ma alcune sono delle vere opere d'arte, come può essere, che so, The Wall dei Pink Floyd, cioè sono delle opere concepite come opera d'arte, non come semplice momento ludico.
Infatti qui stiamo parlando in generale di creatività.
Esattamente.
Creatività applicata a vari settori. Abbiamo parlato della musica, che tira molto, ma il fronte occupazionale è trainato,
certo,
dal campo dei videogiochi. Quello che soffre in maniera molto importante purtroppo è il settore editoriale, sia quotidiani che periodici, che registra un calo invece di poco superiore all'8%.
Però lì uno di questi giorni ci faremo una puntata, perché non è vero che la gente non compra più i giornali.
No.
E ce lo dimostrano i modelli americani.
Esattamente.
È vero che forse i giornali dovrebbero un po' cambiare per rendersi acquistabili, alcuni giornali.
Sì, io ad esempio ti faccio l'esempio dell'apertura del Giornale di Sicilia di oggi, che è un giornale purtroppo in grande crisi.
In crisi.
L'apertura del Giornale di Sicilia di oggi è: Germania retate contro l'ISIS.
L'ho
neanche
detto.
Bild ce l'ha. Ragazzi, non ce l'ha,
sì.
Sono andato a controllare, non ce l'ha.
Nemmeno il giornale, che forse sarebbe interessato.
In Italia non c'è un giornale che ha aperto sulle retate contro l'ISIS in Germania.
Esattamente perché?
Attenzione, fatta salva la
professionalità di chi scrive,
ma non solo, la libera iniziativa di un direttore che può decidere di puntare su una cosa piuttosto che su un'altra. Questo è ovvio, anzi il giornale che io sogno è un giornale che ha un'apertura diversa rispetto a tutti gli altri, perché materialmente fornisce un prodotto, la prima pagina è la vetrina, quando tu metti un prodotto originale che gli altri non hanno in vetrina, quindi uno scoop, un'inchiesta o una scelta particolare, stai facendo un ottimo lavoro. Il problema è che in questo caso, nello specifico del giornale Sicilia di oggi, tu stai mettendo in grande evidenza degli arresti contro l'ISIS in Germania, dove se tu proprio hai questa pulsione di interesse, è chiaro che non te la vai a leggere sul giornale di Sicilia, ma te la vai a leggere sul Corriere della Sera, o se parli tedesco te la vai a leggere su Bild
direttamente,
o la Süddeutsche Zeitung, cioè vai
con
a
tutto
fare...
rispetto dovuto, non hanno esatto chiaro, il fantasma di Osama Bin Laden, per intenderci,
esattamente. Quindi questo ovviamente è soltanto una puntata,
è un esempio
molto rapida,
attenzione.
Questo esatto, però che i giornali abbiano bisogno di una regolata, questo è indubbio. Nell'ultima parte vi racconterò appunto dello studio che è stato commissionato a 7 saggi del New York Times, ma qui invece voglio parlare, per alleggerire, voglio parlarvi di Facebook. Perché Prima Comunicazione ha messo in diffusione le rilevazioni del mese di dicembre 2016 delle testate, diciamo, più lette attraverso Facebook.
Ok.
Quindi occhio, cioè non stiamo parlando di rilevazione di vendite di giornali
di lettori, click sugli articoli che partono da Facebook e rimandano
Facebook,
al sito.
Sì signore, gli articoli quelli istantanei.
Ok.
E ci sono delle sorprese, perché per numero di utenti unici in assoluto prima in Italia è Fanpage. Che è del gruppo del gruppo Ciao People.
Ma non fa bufale, sono notizie vere.
Beh, insomma,
perché io qualcuno l'ho visto e non è che ci credevo tanto, in tutta onestà.
Tenete conto che Fanpage ha 7 milioni e 60 mila 60 mila utenti unici, cioè oltre i 7 milioni.
Io se me l'avessi chiesto ti avrei detto che era un sito di bufale.
Infatti questo, tanto per farti capire, al secondo posto c'è Repubblica, che ha 5 milioni e 6, quindi è ben distanziato da Fanpage. Terzo posto c'è il Corriere della Sera con 4 milioni e 4, e al quinto posto c'è al quarto posto, pardon, c'è l'Huffington Post Italia, che con 4 milioni e 2, e al quinto posto c'è il Fatto Quotidiano con 3 milioni e 7. Okay. Queste sono appunto le maggiori testate lette attraverso l'app di Facebook. Quindi
navigando su Facebook, vedi una notizia che ti piace, clicchi e finisci sulla pagina della testata.
Esatto, questo ci dà delle informazioni molto importanti, perché ti dà delle indicazioni sul tipo di prodotto che tu metti online, ti dà indicazioni anche sull'uso l'uso e costume del tuo lettore, perché è chiaro che sono, per esempio, sono tutti contenuti da leggere sullo smartphone, quindi a grande velocità. Ecco perché ad esempio Fanpage risulta il primo, perché Fanpage fa questi contenuti
stringatissimi,
molto rapidi e con caratteri molto grandi, che tu puoi guardare con la coda dell'occhio in un attimo, e hai subito chiaro, anche grazie a un forte impiego di immagine, hai subito chiaro di cosa si sta parlando. A parte gli utenti unici, quindi a parte il numero di persone che leggono queste testate, c'è anche la classifica delle pagine viste. Lì le cose, diciamo, cambiano relativamente poco, perché comunque al primo posto c'è sempre Fanpage con 95 milioni di pagine viste, al secondo posto c'è Repubblica con 25 milioni.
Quindi il divario aumenta.
Tenete conto esattamente di che distanza c'è fra il primo e il secondo, cioè il primo a 95 milioni e 8, quindi quasi 96 milioni di pagine viste, il secondo classificato che Repubblica ne ha 25.
Cioè vuol dire che Fanpage pubblica molte più notizie stringate.
Ha più soprattutto riesce ad attirare di più nelle sue pagine il navigatore. E al terzo posto c'è il Corriere della Sera e al quarto posto invece salgono i quotidiani del gruppo L'Espresso, perché sono queste testate che evidentemente con la quantità riescono a attirare persone. Per finire, un dato molto interessante sul numero di pagine viste per persona, cioè quanto tu riesci a tenere dentro il
visitatore.
Al primo posto sempre fanpage, ma al secondo posto invece, che ha un grande impatto nella fidelizzazione, c'è Il Fatto Quotidiano.
Cioè, una volta che sei lì dentro, cominci a cliccare su tutte le altre notizie.
Tenete conto anche la distanza, al solito fanpage ha 13 pagine e mezzo viste per persona, il secondo classificato, che è Il Fatto Quotidiano, ne ha 5. Quindi capite che ci stiamo muovendo in...
Guarda, io provo a dare la mia interpretazione da utente. Fanpage è la tipica situazione in cui tu leggi la notizia e sotto ti mette le immagini improbabili di altre notizie e tu sei portato per curiosità a cliccarle tutte, sono tante. Il Fatto Quotidiano invece ti dà una notizia con un bel approfondimento, ma non te la dà spesso tutta. Spesso sei costretto a cliccare sulle notizie correlate per avere tutta la vicenda nel suo quadro.
Sì,
per questo sono 5 e sono comunque molte.
Comunque questo è anche la capacità di, appunto, saper fidelizzare. Perché un utente che non è motivato, in questo dedalo si perde, si rompe le scatole,
clicca
la
X e va via.
E se ne va, esattamente. Sono meccanismi molto complessi che usano, per esempio, siti come il Post, dove per entrare devi fare una serie di passaggi spesso per andare a leggere dal social e atterrare nella pagina web, devi fare una serie di passaggi. Sono meccanismi spesso rischiosi, ma che comunque comportano un certo vantaggio in termini numerici,
anche economico. Senti, invece, un'altra domanda prima di fermare questo blocco. Ho notato che alcuni quotidiani, non ultimo Repubblica, mi pare anche Corriere, utilizzano l'espediente che se sei sul social e vuoi leggere una notizia ti dà 3 minuti di tempo per leggere la notizia. Non so se hai fatto caso a questa cosa.
Sì.
E ti scatta il countdown, ti viene l'angoscia, devi leggerla.
E questo è un...
Si ha un feedback di questa situazione?
Sì, questo è un passaggio fondamentale in questo momento che i grandi editori stanno studiando, è in qualche modo legato, un passaggio legato al fatto di dover mettere dei contenuti a pagamento prima o poi. Già il Corriere si è mosso in questa direzione. Su questo io ho un'idea molto particolare. Secondo me si va definitivamente verso il contenuto a pagamento ci si va anche in una direzione di cui parleremo nel blocco finale di questa trasmissione.
Lo spunto interessante, quindi restate con noi qui al Giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano? Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Io ed il mio amico Carnevale capitiamo nel locale dove abbiamo avuto il nostro bel da fare. Da quanto non veniamo e non manchiamo, ci carburiamo con un aiutino che è venerdì. L'ingresso sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica era un cesso, ma comunque noi avremmo resistito. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare
E insomma non andiamo mica male, che a venerdì. Si fanno vivi due fighetti a dirci quanto siamo vecchi e ad insultarci che c'erano prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro ha la pistola, sento il freddo della canna sulla gola. Mi dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Piano piano ci ritorna e qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul catrame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori.
Cioè, la speranza era di sentirla soltanto di venerdì, invece no, ogni giorno noi becchiamo Ligabue con questa canzone qua.
Ma io avrei fatto il lunedì comunque.
Eh vabbè, sì, ci stava. Okay. Detto questo, da dove riprendiamo allora per l'ultima parte?
Riprendiamo dalla sensazione che avevamo poc'anzi, legata al flusso delle notizie. È giusto pagarle, okay. È giusto non pagarle, si tratta di sensazioni perché al momento non c'è una direzione precisa. E allora un aiuto ci arriva da appunto una commissione di 7 giornalisti che è stata incaricata dalla New York Times Company di tracciare, diciamo, la rotta del futuro molto prossimo del quotidiano più influente del mondo. Loro dicono servono sempre più ricavi, servono sempre più ricavi nel fronte del digitale. Questo è il mantra che in questo momento qualunque editore del 2017 ripete e si sente ripetere da anni.
È una bella domanda, ma come però?
Sul fronte digitale. E allora la via, diciamo, da percorrere è un po' tutta, secondo, diciamo, il New York Times, nel documento che è stato diffuso da questo comitato di saggi. Il titolo è Journalism That Stands Apart, cioè il giornalismo fuori dall'ordinario, speciale, cioè in grado di fornire al lettore che è abbonato, diciamo, un motivo per cui si sente realmente lui speciale. Il succo di questa vicenda è questo: scrivere meno per scrivere meglio. E questo al lettore, diciamo, più disattento, o all'ascoltatore più disattento, potrà sembrare una cosa così. In realtà è una piccola rivoluzione copernicana nel mondo digitale. Perché? Perché noi sappiamo che la quantità sinora, soprattutto nell'ordine dei ricavi pubblicitari, è sempre stata determinante. Sapete che ci sono varie...
La velocità di pubblicazione del pezzo, gli aggiornamenti costanti, tutta roba che ti hanno spacciato per prioritaria.
Esattamente. Però in ogni caso la quantità è determinante, ad esempio, per il numero di click che la pagina riceve. Ci sono varie forme pubblicitarie, non voglio essere tecnico, eccessivamente tecnico, però diciamo la pubblicità si vende secondo vari canoni, cioè tu vendi la pubblicità, per esempio, a numero di click. Tu metti un banner,
esatto,
e dici: io pago un tot di,
in genere si parla di centesimi, click.
Sì, io voglio, appunto. Oppure ci sono altri metodi ancora più moderni. La pubblicità adesso, come sapete, vi insegue, vi riconosce tramite i cookies, cioè,
esatto,
quei file, diciamo, piccoli e invisibili, biscottini, chiamati così, invisibili, che il sito rilascia, diciamo, nel vostro computer. Io parlo in maniera molto generica,
comprensibile,
e che vi rende riconoscibili alla società pubblicitaria che gestisce appunto la pubblicità su vari siti. È il motivo per cui molto spesso voi state preparando un viaggio in California, e allora avete fatto una ricerca sulla California, aprite anche la vostra pagina Facebook e automaticamente vi compare in
tutto
basso,
quello che ha a che
destra,
fare con la California,
in basso a destra vi compaiono dei suggerimenti per acquistare cibo in California, per affittare un'auto in California. Poi
voli aerei, che te lo dico,
esatto,
a fare.
Andate su un altro sito, per esempio, di informazione locale o anche nazionale, e trovate ad esempio Ryanair, che è la compagnia
che magari ti porta in California,
ma sulla quale voi avete fatto una ricerca, sul,
esatto,
sito della quale avete appena fatto una ricerca. Funziona così. Tornando alla
ai sette
saggi del New York Times, dobbiamo dire che appunto ci sono i tagli al bilancio, sono sempre all'orizzonte anche in imprese solide come il New York Times, però la terapia che è stata suggerita da questi saggi ha, come dire, del controintuitivo, cioè produrre meno ma produrre meglio. Cosa hanno scoperto, ed è effettivamente qualcosa che intuitivamente noi avremmo dovuto capire, cioè che noi giornalisti, ma anche noi narratori, noi storyteller, diciamo,
esatto,
qui dedichiamo molto tempo a storie che vengono lette relativamente da poche persone. Perché? Perché quando tu racconti nuovamente una storia che è già stata approfondita dai social, è già stata approfondita da questi siti che ormai sono infestanti, questi siti di aggregatori si chiamano, cioè sono siti che sono gestiti da un algoritmo, non c'è neanche,
sì,
un uomo dietro, che prendono le notizie, raccolgono le notizie con i vari link dalle principali fonti che sono state programmate in precedenza. Cioè il programmatore ha detto: tu prendi una notizia dalla Huffington Post, una da un quotidiano, dal centro di Pescara, una dal Giornale,
sì,
di Sicilia, cose, e componi istantaneamente la tua home page fatta di notizie. È chiaro che quando tu tratti notizie del genere, tratti notizie che hanno un valore prossimo allo zero.
Chiaro.
Anche se poi in fondo, diciamo, le condisci con qualcosa di tuo, sempre notizie di scarso livello sono. In realtà, come hanno dimostrato questi ricercatori, che sono che altro non sono che esperti di giornalismo e di comunicazione, tu puoi approfittare della notizia catturata sui social,
sì,
ma devi condirla con qualcosa di tuo, di esclusivo, qualcosa che la renda appunto speciale. Le storie meno lette del Times, stiamo parlando, ragazzi, del New York Times, cioè non dell'Eco di Bergamo, sono articoli di aggiornamento che si innestano, diciamo, in filoni
delle inchieste, non, magari, che stanno seguendo,
sì,
loro,
che non,
ecco,
che non, soprattutto che non aggiungono nulla di sostanziale, però sono appunto quei pezzi che magari un abbonato del Times può trovare gratuitamente da qualche altra parte.
Esatto.
E quindi loro hanno sintetizzato questo in una frase inglese, che the internet is brutal to mediocrity, cioè internet è brutale nei confronti della mediocrità, e per non essere mediocri bisogna necessariamente
dare la qualità, cioè
puntare a essere straordinari.
Certo.
Questo è secondo me il grande futuro della dell'informazione e anche delle di grandi aziende. E questo ovviamente determina anche un riflesso sulle campagne pubblicitarie, come dicevamo poc'anzi. Uh-huh. Cioè, dopo anni in cui il mantra, la parola d'ordine del digital advertising è stata quantità, cioè con interi reparti, esatto, intenti a modificare le pagine in modo da accumulare valanghe di click con pagine di rotazione, pagine di atterraggio,
esatto.
Oggi negli ultimi tempi quest'asse motore si sta lentamente spostando, no, quindi
non più quantità,
cioè io ti dico, io editore, io giornalista, ti prometto una storia di grande qualità scritta per quelli come te che pagano questo centesimo, questo euro,
quello che sia,
per leggerla, ed è una storia che sicuramente non leggerai da nessuna parte.
Ecco, è una bella rivoluzione.
Nessun'altra parte.
Si è portati a pensare internet a qualcosa di totalmente gratuito e libero.
Esattamente.
E quindi c'è chi potrà dirti: come internet a pagamento, l'informazione è una follia, non succederà mai. In realtà però gli esempi dicono che quando qualcosa è diventato a pagamento, alla fine, vedi il prodotto calcio, io vado un po' nel mio.
Bravo.
Il
esatto.
Prodotto calcio era libero fino agli anni 90, poi prima Telepiù, poi Stream, alla fine Sky, hanno dato un prodotto di qualità, perché ti danno tutte le partite a pagamento e la gente si abbona. C'è poco da fare.
Dici bene, fra l'altro c'è una grande contraddizione, perché se internet è crudele con la mediocrità, finora tutte le fabbriche di click hanno dovuto ricorrere alla
mediocrità per attingere tutti i click.
Cioè, io ho letto l'altro giorno un articolo su due fratelli americani nel Nebraska, se non sbaglio, che sono dei fabbricatori di bufale per la grande business americano delle false notizie, che come sapete è un business fortissimo. Cioè, questi sono due ragazzi che facevano altri mestieri, fra l'altro di formazione non eccelsa. Sono però due persone che lavorano moltissimo con la fantasia, che hanno saputo intercettare con le loro panzane il sentire comune dominante,
sì.
E quindi sono diventati grandi fabbricatori di bufale e vengono pagati per fabbricare questo.
Poi ci sono un sacco di click su quelle notizie che non sono bufale, ma sono non notizie, tipo foto di Maria De Filippi, non immagini che lutto lo abbia investita, in realtà è morto il nipote del portiere del palazzo dove lei ha un affitto di chissà che cosa.
Esattamente così, cioè il valore delle storie a buon mercato, scritte in fretta, è in caduta libera, e lo dicono anche gli analisti che hanno fatto il punto sul prezzo delle inserzioni sui siti, che è adesso in declino da anni. I pubblicitari devono inventarsi qualcos'altro.
E la qualità potrebbe essere la risposta.
Sarebbe una cosa meravigliosa.
E speriamo bene. Ovviamente siamo alla chiusura per quel che riguarda l'appuntamento col giustiziere di oggi. Per quel che riguarda le repliche, vi ricordo dalle 21 alle 22 questa sera, poi domani dalle 5 alle 6 del mattino, domani invece nuovamente in diretta con il giustiziere a partire dalle 12 fino alle 13. Quindi grazie a Geri Palazzotto, il giustiziere, anche per oggi, ad Alex Armao alla parte tecnica, da Massimo Pisciotta è veramente tutto, e a tutti quanti un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.